Sabino Cassese, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno e benvenuto, benvenuto qui. Nel posto delle parole, Sabino Cassese è giudice emerito della Corte Costituzionale e professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa, nonché professore di Global Governance al Master of Public Affairs dell'Institut d'Études Politiques di Parigi. Al Festival Dialoghi di Trani lei propone un argomento importante e mai come oggi la parola limiti è una parola da analizzare. La parola limiti non solo in sé e per sé, ma legata alla parola democrazia. Quando la parola democrazia, dal punto di vista della storia, dell'origine di questa parola, è un allargamento quasi senza confini, però la democrazia per realizzarsi deve avere necessariamente dei confini. Ma a volte questi confini non sono sufficientemente chiari. Ecco, questo incontro ci porterà dentro queste due parole, dentro la parola democrazia e dentro la parola limiti. E che cosa lega queste due parole, Sabino Cassese?
Guardi, ci sono diverse specie di limiti. Ci sono dei limiti che la democrazia ha al suo interno. L'articolo 1 della nostra Costituzione dice: l'Italia è una repubblica democratica. Repubblica è l'ordinamento nel suo complesso. Ma possiamo dire che la democrazia, che innanzitutto è volontà del popolo ed elezione, riguardi anche il chirurgo del Servizio Sanitario Nazionale, il professore universitario, il magistrato, l'amministratore pubblico, l'ingegnere che costruisce i ponti. Queste persone sono scelte non in base al criterio della democrazia, ma in base a un criterio, direi, aristocratico piuttosto, cioè quello della competenza. Quindi non perché rappresentano qualcuno, ma perché sanno qualcosa. Quindi la democrazia si deve coniugare necessariamente con la competenza, che costituisce un limite quindi intrinseco della democrazia, disposto dalla stessa Costituzione. Pensi l'articolo che dice che i magistrati possono accedere al loro posto mediante concorso, i funzionari pubblici mediante concorso. Concorso, non elezione. Questo è un primo limite. Vuole che continui col secondo limite?
Altro che, prego.
Guardi, il secondo limite è quello della democrazia, come dire, che si manifesta alla maniera di Erdogan o di Orbán o di altri reggitori di poteri politici nel mondo, e cioè quei poteri politici che, essendo investiti dal popolo, credono di poter porre limiti alle libertà del popolo. E hanno un'investitura popolare, sono eletti, quindi si potrebbe dire che, essendo stati eletti, loro hanno una legittimazione popolare. E tuttavia, nella misura in cui pongono limiti alla libertà dei cittadini, vedi libertà d'associazione o libertà di manifestazione del pensiero, diventano antidemocratici, perché se non c'è libertà d'associazione, se non c'è libertà di manifestazione del pensiero, non ci può essere democrazia, perché non ci può essere quella competizione elettorale che dà luogo alla democrazia e quindi al pluralismo che è insito nella parola democrazia. Di qui un secondo limite: quel potere che ha Erdogan, quel potere che ha Orbán, quel potere che hanno queste persone investite del potere da parte del popolo, non è un potere illimitato, perché nella misura in cui va oltre un certo limite finisce per essere un potere non democratico, non solo illiberale ma anche non democratico. Questi sono due belli esempi di coniugazione di democrazia con limite.
La democrazia con limite, ricordo ai nostri ascoltatori il suo libro, da cui prende spunto per l'appunto questo incontro, La democrazia e i suoi limiti, edizioni Mondadori. Lei poco fa, Sabino Cassese, parlava, a proposito di democrazia e di limiti, parlava anche di una parola che oggi sembra non appartenere più al nostro alla nostra attività, sia professionale che in qualsiasi ambito, la parola competenza. Spesso, mi corregga se sbaglio, quando si dice la parola competenza sembra affare di altri, sembra dare la responsabilità a qualcun altro, ma la parola competenza è una parola che rientra, dal mio piccolissimo punto di vista, nella parola democrazia.
Guardi, secondo la concezione che ha prevalso fino alla Rivoluzione francese, e diciamo che la scelta dei governanti era la scelta degli aristoi, degli aristocratici potremmo dire, ma aristocratici nel senso dell'aristocrazia del pensiero, della competenza, delle conoscenze tecniche e così via. Poi si è sparsa invece un'idea che l'eguaglianza che noi dobbiamo assicurare a tutti i cittadini sia un'eguaglianza che prescinde dalle conoscenze, dalla competenza, dal mestiere e che quindi uno qualunque cosa faccia può comunque reggere un paese. E questa è una cosa sbagliata, ma perché è una cosa sbagliata? Per dati di evidenza empirica, a lei farebbe piacere di entrare in un albergo e sapere che quell'albergo è stato costruito da un ingegnere che ha un grande numero di voti popolari ma non c'ha la laurea in ingegneria? Non avrebbe timore a entrare in quell'albergo? E la stessa cosa, potrebbe tranquillamente passare su un ponte sapendo che quel ponte è stato costruito non in base al criterio della competenza, cioè di un ingegnere che sa come si costruisce un ponte, ma sulla base della rappresentatività, e cioè da una persona solo perché è stato scelto dal popolo? Noi non possiamo tollerare tutto questo, no? Dobbiamo accettare, cioè, che vi siano aree che sono riservate alla competenza. Il direttore generale di un ministero, il responsabile di un servizio sanitario, il direttore di una ASL, tutte queste persone debbono essere scelte in base a un criterio di competenza, debbono rispettare alcune regole generali che sono fissate dalle leggi e cioè dai rappresentanti del popolo, ma poi debbono rispettare invece delle regole deontologiche del loro mestiere, perché è nel loro mestiere che sono stati scelti ed è per il loro mestiere che fanno il lavoro che fanno.
Sabino Chiassese, restando sulla parola proprio competenza, è nostra competenza esercitare nell'ambito di una democrazia il diritto di voto, come anche nostra competenza non esercitarlo per le ragioni che possiamo avere. Ma nel suo libro vedo che lei analizza il fatto che un quarto della popolazione in Occidente non partecipa al voto e quindi non esprime una competenza, non esprime un diritto. Non è questo anche un forte limite della democrazia?
Io in questo caso non suggerirei di adoperare la parola competenza, perché questo è una libertà di scelta. Certamente il diritto di voto è un diritto che può essere esercitato o non essere esercitato. Se vi è un gran numero di persone che non lo esercitano, vedi in Italia l'esercizio del diritto di voto che dopo i primi 30-40 anni di vita repubblicana è sceso da circa il 94% a circa il 70%, quindi sceso di 20 punti. In questo caso ferma la libertà di votare o non votare, bisogna chiedersi perché delle persone non vanno ad esercitare il voto, cosa che può avere diversi significati: una completa accettazione delle cose come vanno oppure un totale rifiuto delle cose come vanno. Quindi quel silenzio, diciamo, può avere significato sia di assenso sia di totale dissenso.
Il totale dissenso è quello che ci porta a considerare poi in forma negativa ogni espressione istituzionale, e quindi oggi come oggi, dove tutti quanti noi possiamo essere imbavagliati dalle cosiddette fake news, dalle notizie false, anche questo può apparire veramente un pericolo per la democrazia. Ma lei nel suo libro, Sabino Cassese, La democrazia e i suoi limiti, ci spiega anche come funziona questo sistema fragile e vulnerabile da una parte e anche sicuramente incompiuto, perché la democrazia non è una scatola che una volta che è composta sta lì, la democrazia si evolve e forse noi dobbiamo renderci conto, prendere coscienza che la democrazia è qualcosa che va sempre aggiornata. E aggiornare una democrazia non significa semplicemente ogni tanto aggiornare un articolo della Costituzione.
Sì, sì, questo è giustissimo. La democrazia è qualcosa che si sviluppa, ha una radice di base che è la scelta dei propri rappresentanti, quindi la democrazia cosiddetta indiretta attraverso dei delegati. Poi c'ha degli sviluppi successivi che sono l'esistenza di competizioni e non solo di competizioni tra partiti, ma competizioni tra le istituzioni, quindi poteri contrapposti, countervailing powers, dicono gli americani, checks and balances. E poi ci sono altre forme di perfezionamento ed evoluzione della democrazia, la cosiddetta democrazia deliberativa, cioè la democrazia che chiede a parti consistenti dell'elettorato, a gruppi, a comunità, a categorie, a collettività di esprimere la propria opinione su singole decisioni, faccio o non faccio una centrale nucleare, costruisco oppure non costruisco una rete ad alta velocità, colloco o non colloco un'autostrada in una certa zona del paese. Ecco, quindi diciamo la democrazia, noi impariamo esercitando la democrazia a vivere democraticamente.
Lei che a proposito l'istituzione della democrazia l'ha vissuto nel suo percorso di studio, nel suo percorso professionale, essendo stato giudice della Corte Costituzionale, essendo stato, ricordo, ministro per la funzione pubblica, se non erro nel governo presieduto da Carlo Azeglio Ciampi.
Esatto.
Ecco, in che modo da allora ad oggi Sabino Cassese è cambiato, nonostante non siano passati poi così tanti anni, in che modo è cambiata l'aria della democrazia, quantomeno in Italia?
Guardi, mi sembra che ci siano delle esigenze che sono nate e che si stanno sviluppando. Una è quella di maggiore conoscenza, le persone vogliono essere più informate, ma naturalmente non siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. E quindi vengono fuori proposte, per esempio quella degli americani Bruce Ackman e Fishkin, che hanno proposto un deliberation day, cioè prima che sia un'elezione, prima che ci sia un referendum, ci sia una sorta di concentrazione di tutta la popolazione intorno al problema in modo che tutti vengano edotti di quello che debbono fare, cioè del problema che si pone, non di quella scelta che debbono fare, perché la scelta poi la faranno loro, ma una scelta informata, no? Ecco, questa è una cosa che certamente è apparsa dopo, diciamo nell'ultimo venticinquennio. Poi c'è sempre nell'ultimo venticinquennio un bisogno di conoscenza sotto un altro profilo che viene chiamato più o meno visibilità del potere, no? Trasparenza. Noi vogliamo, quando abbiamo a che fare con un ufficio, poter andare su un sito di questo ufficio e sapere esattamente che cosa fa, chi decide, come decide, quali sono le procedure, persino quanto è pagato, chi deve decidere, insomma, ecco, questo è un secondo bisogno. Un terzo bisogno è quello appunto che si manifesta nella democrazia deliberativa, e cioè un bisogno di far sentire la propria voce non sul problema generale come è governata l'Italia, ma sul problema specifico. Vogliamo che una città si sviluppi verso il nord o verso il sud, capito? Oppure vogliamo che la grande autostrada che va dal nord al sud lungo la costa atlantica della Francia attraversi oppure no i famosi vignoble di Bordeaux, no? Cosa che un problema che si è posto qualche anno fa in Francia, insomma, ecco, queste tre esigenze mi pare che siano le esigenze che sono maturate nell'ultimo quarto di secolo.
Insieme con lei vorrei fare un esercizio per portare l'attenzione ai nostri ascoltatori. Sabino Chiassese è in un mondo, non in un mondo altro, ma in un mondo antico dove la parola democrazia e dove la parola limite incomincia a prendere corpo. Con quale libro noi possiamo respirare quell'aria antica, quell'aria della Grecia, per esempio, dove noi possiamo toccare con mano che quella democrazia ha ancora qualcosa da raccontarci?
Ma guardi, se mi consiglio un libro, io leggerei quasi tutte le opere recenti di Luciano Canfora, che di questo ha parlato molto bene, però Canfora, in un breve scritto recentemente pubblicato, ha messo anche l'accento sul fatto di non illudersi che nell'agorà greca vi fosse quella piena democrazia che noi, che i posteri hanno poi magnificato, perché lei sa che in realtà noi viviamo della tradizione concettuale di Aristotele, di Platone, le categorie concettuali di questi autori, perché in quella realtà erano poi pochi quelli che decidevano, c'erano degli scavi che erano esclusi, una posizione difficile delle donne e così via. Quindi leggere i classici sì, ma leggerli anche con spirito critico e con la capacità di capire che i contesti cambiano e che il nostro contesto è interamente nuovo, non adagiamoci sul passato, cerchiamo di guardare anche al futuro.
E tra l'altro è importante quello che lei ha detto, ne abbiamo analizzato proprio tempo fa insieme con il professor Canfora, proprio quell'aria che tirava ad Atene, che non era sicuramente scevra da scandali, no? Uno dei libri tra l'altro interessanti è per esempio la storia di Tucidide, no? Che può apparire sicuramente interessante per l'aspetto storico e anche per il senso obliquo che può arrivare alla società di oggi. Sabino Chiassese, autore del libro La democrazia e i suoi limiti, edizione Mondadori, ospite ai Dialoghi di Trani. Intanto noi, professor Chiassese, la ringraziamo del tempo che ci ha dedicato. Grazie ancora.
A presto allora.
Buongiorno.
Arrivederci.